questi due modiglioni che sono opera, questo intervento d'angolo di Michelangelo. Furono commissionati a Michelangelo con l'obiettivo di recuperare dello spazio che inizialmente doveva essere aperto secondo queste due grandi aperture all'arco. Dobbiamo andare avanti. Ecco, qui entriamo, ci spostiamo nel Veneto. Le ville palladiane, la figura di Andrea Palladio. Andrea Palladio nasce a Padova nel 1508 e svolse la sua attività prevalentemente a Vicenza, dove lavorò alla progettazione della famosa Basilica di Vicenza e a Palazzo Chiercati. Non ho portato queste immagini perché sarebbero state troppe. Allora, compì un primo viaggio a Roma nel 1541 e nella fase più matura della sua attività, della sua esistenza, contribuì in modo notevole al rinnovamento urbano di Venezia. Il Palladio scrisse un importantissimo trattato denominato Quattro libri dell'architettura, pubblicato a Venezia nel 1570. Avevo già fatto cenno prima, il Palladio nel suo trattato inserisce il disegno architettonico e in questo supporto al testo egli elabora il concetto dell'ordine gigante, cioè di questo dello sviluppo della colonna, della semicolonna e della lesena in facciata su più livelli. Le sue note, le sue opere più note sono le ville. Le ville perché l'abitare in villa diventa in quest'epoca un aspetto, un modo tipico di come dire,
status symbol.
Status symbol dei ceti nobiliari e borghesi di Venezia. Che considerano la residenza di campagna in duplice senso. Primo come luogo di piacere e di colto intrattenimento, perché si svolgevano anche in queste ville concerti, gare poetiche. Secondo funzione che attribuiscono a questa costruzione, diciamo, è quello dell'unità produttiva, cioè in quanto in adiacenza alla villa, la villa sorgeva all'interno dei loro magnifici possedimenti e come unità produttiva, perché? Perché in adiacenza alla villa erano costruite gli edifici di servizio. Edifici di servizio ad uso agricolo, stalle, scuderie, magazzini. Le famose barchesse, cioè le barchesse sono quegli edifici di servizio alla villa, quelli che noi oggi in campagna definiremo portici e così via. Parlando di Palladio non si può non parlare di Villa Capra Almerico, detta anche la Rotonda, una costruzione interessantissima, impostata sul piano, su una forma su una pianta quadrata con al centro una cupola, sommità una cupola, si accede dai quattro lati attraverso questi grandi scaloni che conducono ad una sorta di porticato che evoca a suo modo nel linguaggio classico il pronao del tempio. Qui siamo in presenza dell'ordine ionico, quattro facciate esastile in questo senso, e il timpano come forma di coronamento classico. Andiamo pure avanti perché ecco, un'altra opera interessantissima, per me un'opera d'arte in tutti i sensi, la Villa Barbaro Volpi a Maser. Qui siamo già in epoca tarda del Cinquecento. E questa costruzione io la trovo stupenda perché ha una linea di facciata, seppur complessa, estremamente elegante. Allora, come si compone? Si compone di questo corpo centrale che, se noi lo svuotiamo della parte piena, ci porta a quello che è un tempio classico. questo corpo centrale è collegato ai due laterali che, se andiamo a analizzare in profondità, ci riportano soprattutto nella parte alta quella che è stata la soluzione adottata da Alberti a Santa Maria Novella, cioè il raccordo curvilineo del corpo centrale con i corpi laterali. Villa Barbara Maser lavorerà come per tutto l'apparato decorativo, eseguirà l'apparato decorativo interno il pittore Paolo Veronese, che è diciamo, uno dei punti cardine, costituisce i punti cardine della pittura veneta. Memorabile la sua Madama Giustiniani al balcone con la nutrice e la bambina che apre cautamente una porta. A Venezia il Palladio esegue questo intervento importantissimo, intervento sulla chiesa di San Giorgio Maggiore. Vedete, una forma di pianta rettangolare con due absidi, un transetto che si risolve lateralmente in due absidi, e poi viene data in questa sistemazione di pianta importanza notevole al presbiterio e al coro che si sviluppa su questa forma allungata. Qui è ben evidente l'uso dell'ordine gigante e nel corpo centrale lo schema del tempio, qui è il raccordo laterale, viene fatto con elementi inclinati e non curvilinee. Andiamo pure avanti perché non parliamo più di Palladio, siamo sempre a Venezia, l'intervento del Codussi nella chiesa di San Zaccaria. Chiesa di San Zaccaria situata nel sestiere di Castello, dedicata a San Zaccaria, padre di San Giovanni Battista. Si trova nel centro di Venezia, vicino a Piazza San Marco, Palazzo Ducale. Cosa ha di particolare questo edificio? Presenta questa interessante soluzione del timpano, il timpano curvilineo, tipico dell'architettura veneziana, già presente in Santa Maria dei Miracoli, abbiamo visto nei primi schemi ad opera di Pietro Lombardo. Cioè questa è proprio una soluzione di facciata tipica dell'ambiente veneto. A questa chiesa fu annesso un convento che andò distrutto in un incendio e morirono nel 1105 morirono più di 100 monache in questo disastro purtroppo avvenuto. La chiesa fu iniziata nel 1458 e completata nel 1490. Andiamo pure avanti. Ecco, questo è un esempio di architettura cinquecentesca che io ammetto ho conosciuto recentemente. Siamo a Villanova Solaro e la Casa Canonica. Villanova Solaro si trova tra Monastero di Savigliano e Scarnafigi, cioè nella pianura di Savigliano. È un edificio interessantissimo e bellissimo, fortunatamente in fase di restauro, perché era caduto in un abbandono terribile, in quanto il parroco non risiede più da tempo in questo luogo, era stato anche oggetto di saccheggi. Adesso piano piano viene recuperato, è stato recuperato il salone interno, il salone maggiore che presenta un soffitto a cassettoni incredibilmente bello. È interessantissima questa facciata nella quale noi andiamo a individuare il tondi Brunelleschiani e poi è trattata con, diciamo, in termini abbastanza diciamo, semplificati, cioè l'intonaco, il cotto che va a disegnare le arcate che sono state chiuse, tamponate con queste aperture. Le arcate sostenute da queste pilastrini in cotto, Interessante la soluzione al piano inferiore con questo tamponamento fatto un po' sullo schema di quella che vorrebbe essere la croce guelfa, ma modularmente non ne riveste le caratteristiche. Sempre in Piemonte io ricorderei Roccaverano, che conoscete tutti, e la facciata del Duomo di Torino, ma non si conoscono e non li ho riportati. Qui entriamo nel tema delle ville Medice con Villa Artimino e nella trattazione di un tema che mi è molto caro, che è quello del giardino. Villa Artimino si trova nelle vicinanze di Prato, in una frazione, cioè sorge su un colle di rimpetto che sta di rimpetto al paese medievale di Artimino, chiamata anche la Ferdinanda o la Villa dei Cento Camini, perché questo edificio, edificio fu costruito per volontà del Granduca Ferdinando I de' Medici come dimora esterna, come dimora di caccia. Il progetto fu affidato all'architetto Buontalenti e fu eseguita fra il 1596 e il 1600. Cos'ha di particolare questo edificio? Poi passò di mano a seguito, era la villa favorita di Ferdinando, poi fu venduta nel 1782 al Granduca Leopoldo di Lorena, poi passò al Marchese Bartolomei, poi fu ereditata dai Conti Passerini. Fu gravemente danneggiata nel 1944 dall'artiglieria militare, ma venne subito restaurata. Poi passò alla famiglia Riva e attualmente ospita, fu venduta all'Incanto da questi e oggi ospita un centro congressuale d'alberghiero, mentre nei sotterranei è stato ricavato il museo archeologico. Vedete, se Villa dei Camini, lo dice la presenza folta e numerosa dei camini sulla copertura. Come edificio si presenta come un blocco massiccio serrato agli angoli da questi finti torrioni. La facciata ci riporta alla soluzione che vedremo a Poggio a Caiano. Ma perché l'ho ricordata la Villa Artimino? Perché in questa villa i medici commissionarono nella sala nobile, detta delle ville, al vedutista fiammingo Giusto Utens l'incarico di dipingere in una serie di 17 lunette appostate sui muri perimetrali di questa sala. Queste 17 lunette Giusto Utens doveva e ha dipinto, è rappresentato quelli che sono i più significativi possedimenti medicei consistenti in villa con parco. La Villa Artimino ovviamente al suo parco e al suo selvatico circostante. E questo, il tema del giardino appunto sarà un tema molto caro e molto amato dai medici che appunto eseguirono e fecero eseguire attraverso progettazioni incredibili dei magnifici studi di giardini cinquecenteschi.
Che poi furono esportati in tutta Europa.
Ecco, e poi dall'Italia furono, come dice giustamente Donatella, furono esportati in tutta Europa. Arriviamo così alla definizione del cosiddetto giardino formale all'italiana. Qui siamo ancora in presenza di un intervento mediceo, Castello di Caffaggiolo, realizzato da Michelozzo al secolo Bartolomeo Michelozzi, 1396-1472. A lato ho riportato una delle famose lunette che ho descritto prima e vedete, cominciate a capire, magari lo conoscete più di me, come si era comportato Lutens, giusto Lutens. Aveva dipinto in modo mirabile, con una precisione meticolosa, cristallina, quello che era il nucleo centrale del possedimento, la villa, in questo caso questa residenza castellata caratterizzata da queste due torri così massicce, e dalla sistemazione dello spazio circostante, il cosiddetto giardino, che si componeva generalmente in due sezioni, cioè la parte trattata giardino, cosiddetto formale, suddivisa in spartimenti, aiuole e con destinazioni precise relative a ciascun spartimento, in relazione anche al livello sul quale si impostava lo spartimento, perché molto spesso il terreno circostante alla villa non era pianeggiante, ma era, come dire, modulato, era